non è certo che è un incredulo, cioè non è certo uno che non ha voglia di credere, ma precisamente uno che ha voglia di credere. E quando Gesù gli dice non essere incredulo, la traduzione esatta di quel termine, di quella frase, non significa che era incredulo, ma che sulla base della constatazione che Gesù gli offriva di fare della sua risurrezione mediante un'esperienza personale, poteva smettere di essere nella posizione di colui che dubita, di colui che di fronte all'annuncio di uno che è risorto dalla morte non può che restare nel dubbio, non può che restare preso in contropiede, non può che restare nell'incredulità, intendendo per incredulità qualcosa che non può essere accettato, che non può essere preso troppo alla leggera. Quindi non è che voglia descrivere due aspetti della figura di Tommaso, uno che sarebbe quello di voler andare a morire con lui e l'altro che sarebbe invece quello di non credere alla sua risurrezione, o di non credere, o di essere incredulo. Come invece succede per Pietro quando da una parte si descrive la sua entusiastica adesione, dall'altra i suoi rinnegamenti, sempre nello stesso racconto della passione. L'emergere di Tommaso, del resto, nel Vangelo di Giovanni è caratteristico di questo Vangelo, perché nessun altro evangelista ci fa conoscere questa figura, e non è soltanto nel capitolo 11, è anche nel capitolo 14 che torna fuori Tommaso a dire: Signore, non sappiamo dove vai e te ci dici che conosciamo la via, non facciamo conoscere la via, che non sappiamo dove vai. E Gesù allora gli risponde: sono io la via. D'altra parte, quando, ripeto, adesso ci arriveremo, nel capitolo 20 emerge di nuovo la figura di Tommaso, non emerge per non credere, ma precisamente come un modello di credente che fa da base alla nostra fede.
Però Gesù,
come uno che ha voluto verificare, insomma, il grande annuncio che non poteva non verificare, e proprio perché lo ha verificato è diventato il garante della nostra fede. Cioè, in altri termini, voglio dire, Tommaso non è l'emblema di un testone, ma invece di un credente, di colui che, quando sente dire che Gesù è risorto, non può crederci perché ha sentito dire, cioè di colui che testimonia che la risurrezione di Gesù non è una roba che si può accettare a cuor leggero, non è una cosa che è stata proclamata perché qualcuno l'ha messa in giro come chiacchiera, non è una cosa a cui i primi, in questo caso Tommaso, hanno creduto perché l'hanno sentita dire. Del resto, dire che uno che era morto l'altro ieri adesso è vivo non è una cosa che si possa dire senza passare da scemi. Questo è ciò che testimonia la figura di Tommaso, cioè la serietà della professione di fede cristiana fondata su delle verifiche storiche e non su del sentito dire. Dicevi?
No, dicevo che sempre in quel contesto lì, allora come va presa però la frase di Gesù che dice a Tommaso quella roba lì? Cioè dice: tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che
pur non avendo visto.
Pur non avendo visto.
È chiaro, va intesa nello stesso senso che ho detto fino adesso, cioè hai fatto bene, Tommaso,
a non fidarti,
credere finché non avevi fatto l'esperienza. Del resto, se Gesù non la pensava così, non avrebbe risposto alla sua sfida. Cioè, non avrebbe senso che lui avesse fatto una sfida scorretta no? Se non metto le mani, se non tocco, se non crederò. Quelle frasi non avrebbero avuto da Gesù una risposta così puntuale, come se fosse stata una chiamata a cui egli dà immediatamente risposta, se non avessero avuto un senso molto serio e molto profondo. Per cui la conclusione dell'episodio, quando si dice beato te Tommaso perché tu hai creduto, Tommaso, perché hai veduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno, le due frasi non sono in contrasto ma in consecutività, cioè dal momento che tu, e proprio per il fatto che tu non hai creduto per sentito dire, ma perché hai veduto, beati sono quelli che pur non avendo visto crederanno, perché la loro fede si basa sulla roccia di Tommaso. Le due frasi sono consecutive, non te Tommaso hai creduto solo dopo che hai veduto, perché sei un testone. Beati invece quelli che crederanno senza vedere, perché non sono dei testoni, perché sono dei creduloni, scappa fuori. Vedete che senso sballato della frase ne verrebbe fuori separando i due elementi. Purtroppo è stato fatto un pesante fraintendimento di questo genere, dovuto alla cortezza di vedute dei lettori rispetto all'orizzonte dell'evangelista, il quale non aveva questa cortezza di vedute. Ma siccome quando si legge il Vangelo, come vi ho detto un sacco di volte, coscientemente o incoscientemente si applicano al Vangelo, se non stiamo attenti, le nostre misure, invece che applicare a noi le misure del Vangelo, facendoci mettere in crisi, siccome questo viene istintivo e non ci se ne accorge nemmeno se non si diventa vigilanti, è successo anche in questo caso che la pagina di Tommaso è stata pesantemente equivocata, come tante altre, non solo questa, ma anche quella di Tommaso, talmente pesantemente che è scappato fuori un testone.
Senza essere aiutati non è mica facile.
Lo so bene che non è facile.
Non è colpa nostra, ma perché ce l'ha insegnato.
Io non distribuisco le colpe a nessuno. Sto sottolineando una cosa che succede ad ogni piè sospinto e dalla quale, nei confronti della quale, bisogna imparare a diventare vigilanti. Proprio perché se non si diventa vigilanti, cioè non si diventa veduti, si può veramente banalizzare perfino il Vangelo. Voi sapete che Tommaso è diventato una barzelletta. Non ho capito perché una barzelletta sarebbe stata consegnata ai Vangeli. Tra l'altro quel 20° capitolo si conclude poco dopo, quello stesso capitolo, con questa frase: queste cose sono state scritte perché voi crediate. Non ho capito perché, perché voi crediate, ci sarebbe stato consegnato una barzelletta. Cioè, una figura di una specie di testone, non ho capito perché ci sarebbe stata consegnata perché noi crediamo. Cioè, è evidente che tutto il capitolo riguardante Tommaso è pesantemente equivocato in questa lettura, banale che ne è stato fatta da orizzonti molto corti, cioè che non sono quelli dell'evangelista, ecco.
Questa interpretazione è molto bella, molto stimolante, questo di Tommaso, che crede, dopo aver visto, che uno che ha avuto il corpo a mano. E la faccenda lì di Pietro, quella come la mettiamo?
Quale?
Pietro che tradisce, no? È un incidente oppure è un tradimento che è legato al limite, alla fragilità, per cui un po' siamo tutti Pietro di continuo. Ecco, voglio fare il discorso che dicevi prima del suo cristianesimo, che non è sempre testimonianza fedele, qualcosa da una parte.
Sì, la figura di Pietro.
C'è un legame dal fatto che Pietro è stato scelto, Pietro non si presentava fino alla mia chiesa come capo della chiesa discendente, o è questa il fatto che vada in errore? Guarda caso, proprio Pietro va in errore, così favoloso. Mi aspetterei al contrario, no? Per la logica umana.
Ma veramente che abbiano abbandonato Gesù sono stati tutti, a quanto pare. A quanto pare nessuno escluso. Ma di Giovanni non si dice che sia escluso. Il Vangelo di Giovanni riferisce che è presente sotto la croce, e quindi, anche se non è, non dice che è Giovanni il discepolo prediletto, comunque dovrebbe essere colui al quale fa riferimento il Vangelo secondo Giovanni, però non significa che anche lui, in quella presenza sotto la croce, fosse, a quei tempi, significasse l'aver capito e seguito il progetto di Gesù. Anzi, il racconto della passione secondo Giovanni dice che lui è l'unico che era conosciuto personalmente nel palazzo delle autorità religiose del tempo, e quindi colui che poteva restare, diciamo, in mezzo agli avvenimenti senza esserne, per così dire,
un tratto visto.
Ecco, per non esserne in qualche modo, senza avere delle grosse difficoltà. A differenza di Pietro, del quale dice lo stesso Vangelo di Giovanni, che invece viene smascherato come discepolo di Gesù, e col rischio, insomma, che gli si dicesse lì per lì, poco dopo, insomma, te devi fare la sua fine. Ma che per la figura di Pietro sia stato trasmesso l'episodio dell'entusiastica adesione e poi dell'altrettanto clamorosa rinnegamento deve avere a che fare con un episodio storico, perché chiaramente una cosa del genere, per colui che gli stessi Vangeli chiamano il leader storico numero uno del cristianesimo, non andava bene se si voleva far propaganda. Cioè, se i Vangeli fossero stati scritti in qualche modo per trasmettere prima di tutto la figura di Pietro come figura di leader storico numero uno del cristianesimo, sottolineando il fatto di essere leader storico numero uno alla maniera umana, come diciamo noi, cioè il meglio, er più, chiaramente riferire queste cose non andava in questo senso, era controproducente. Il fatto che invece si siano egualmente riferite, nonostante l'altra dimensione della tradizione su Pietro, cioè quella di essere stato chiamato Pietro, cioè la roccia, cioè scelto per essere la pietra di fondamento, il leader storico numero uno, indica, mi pare, dal punto di vista della critica storica, che quegli episodi del temperamento focoso, ma della distanza abissale contemporaneamente tra la concezione della vita che aveva Gesù e quella che aveva Pietro, sono stati episodi storici, dimensioni concrete, reali, della figura di Pietro e del suo rapporto con Gesù. L'apparente contrasto tra queste due figure, tra virgolette, che ci fa Pietro, nella tradizione evangelica, mi pare che deponga chiaramente, nettamente, per la storicità originaria di questa dimensione del carattere e della vicenda di Gesù nei confronti di Pietro, nei confronti di Gesù. Per cui, se queste sono state vicende storiche originarie, il rinnegamento di Pietro è né più né meno che la documentazione storica di quale fosse la situazione di quest'uomo, di Simone, dopo essere stato al seguito di Gesù, quando è venuto il dunque, cioè quando è venuto la resa dei conti del conflitto diametrale tra la parola e la prassi di Gesù e la sua accettazione o il suo rifiuto nella storia umana. Quella è nient'altro che la documentazione storica del fatto che Pietro, nonostante sia poi stato la figura del leader storico numero uno, qual era la situazione di Pietro prima della Pasqua o prima della conversione? Detto in altre parole, Pietro non è diventato il leader storico numero uno del cristianesimo perché era il più bravo, ma nonostante che fosse come gli altri, un uomo che della proposta di vita di Gesù fino agli avvenimenti sconvolgenti della Pasqua non aveva capito niente. Nonostante che la sua adesione a Gesù, come quella degli altri, fosse un'adesione per un verso entusiastica e per l'altra superficiale, ingenua, cioè aveva confuso i fischi per i fiaschi, cioè seguiva la sua logica, non quella di Gesù, e pensava che Gesù seguisse la sua, come noi facciamo, proprio alla stessa maniera con Dio, che pensiamo che se vuole essere veramente in gamba bisogna che segua la nostra logica, non noi la sua. In questo senso la figura di Pietro è emblematica del peccatore convertito, cioè del discepolo convertito, o del diventare discepoli per sempre, quindi anche per noi. Però è emblematica proprio perché presenta questi due aspetti apparentemente contraddittori. Da una parte l'aver seguito Gesù con un certo modo di pensare tutt'altro che convertito, che lo ha portato al momento della prova, come Gesù l'aveva preavvisato, uomo avvisato, mezzo salvato, Simone, Simone, non hai potuto vegliare un'ora sola con me, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Oppure, come riferisce Luca con una frase ancora più bella, Simone, Simone, Satana vi ha cercato per vagliarvi come si fa con il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno e tu, quando ti sarai convertito, prenditi cura dei tuoi fratelli. Che è un'altra maniera di dire, con parole diverse, la stessa vicenda tra Gesù e Pietro, no? Che è stata segnata realmente da una vera e propria crisi radicale, che si chiama crisi radicale non nel senso di un momento di debolezza. Non si trattò di un momento di debolezza, si trattò della manifestazione esplicita di ciò che Pietro era, e cioè un discepolo di Gesù che si credeva tale perché pensava che Gesù la pensasse come lui, e che andò a sbattere violentemente la testa contro il fatto che le cose stavano invece esattamente all'opposto. Ed avendo sbattuto la testa è entrato in crisi, ed essendo entrato in crisi si è convertito, precisamente come la strada di tutti. Bisogna mettersi in testa che noi partiamo da logiche opposte a quelle di Gesù, che noi crediamo di essere discepoli, ma siamo in gran parte discepoli di noi stessi, non di Lui. E ben venga il giorno e l'ora in cui si sbatterà talmente forte la testa da accorgersi di andare in crisi radicalmente. Allora nasce da Simone il Pietro, cioè la roccia. È una vicenda emblematica in questo senso, però, non nel senso di una debolezza, nel senso di incoerenza, perché le incoerenze sono una cosa, ma l'aver capito i fischi per i fiaschi sono un'altra. Ed è questo che è successo a Pietro, come anche a Tommaso, perché quando Tommaso dice nel Vangelo di Giovanni: io non ci credo, se non posso credere una cosa del genere, se non me ne rendo conto personalmente, non fa altro che testimoniare pari pari la cosa più naturale e più semplice del mondo, che uno non può andare in giro a dire che il suo maestro, che tutti hanno visto crocifisso, è risuscitato. Queste sono cose da matti. Cioè, perché una cosa del genere sia vera, bisogna che sia avvenuta la rivoluzione, bisogna che sia successo qualcosa di incredibile. Bisogna cioè che i discepoli, in questo caso Tommaso, abbiano sbattuto la testa contro delle cose che sono effettivamente avvenute e che hanno capovolto il loro orientamento di vita. Quello di Tommaso che dice, come tutti noi diremmo, che non si può andare in giro a raccontare una roba così, perché è assolutamente assurda ed incredibile, a quando invece, avendolo sperimentato, avendoci sbattuto personalmente, si capovolge e diventa colui che dice: Signore mio e Dio mio. Cioè è diventato un altro, perché ha fatto l'esperienza del capovolgimento radicale contenuto nel significato della morte e della risurrezione di Gesù, un po' quello che succede ai discepoli di Emmaus nel Vangelo di Luca, e via di questo passo. Sono cose di questo genere che sentiremo tra l'altro raccontare questi giorni nei racconti della Passione, e che perciò dovrebbero essere attentamente notate, attentamente meditate, perché se noi continuiamo a leggere queste cose non è per ricordarci di che salame è stato Tommaso o testone che sia, e di che razza di incoerente è stato Pietro. Quelli non sono racconti storici, commemorazioni della morte di Gesù. Quelli sono pezzi di Vangelo dentro i quali è Gesù risorto che ci vuole incontrare o farci scontrare con la sua proposta di vita, quella che scaturisce dalla croce, dalla sua morte, riassunto e culmine della sua vita. E attraverso questa scoperta entrare in crisi e diventare un altro. Noi leggiamo quelle cose per mettere in crisi e contestare radicalmente, riconoscere cioè il bisogno radicale di conversione che abbiamo, non perché in qualche modo ci consoliamo dicendo anche Pietro ha fatto la fine che ha fatto, quindi anche io posso continuare a tirare a campare, o anche Tommaso è stato un testone, nonostante questo è stato poi, e quindi io posso continuare a fare il testone. Questo sarebbe una elegante ma pericolosissima difesa davanti a dei testi che sono testi evangelici, cioè sono parola di Gesù proclamata per noi e per la nostra conversione, e non perché sono commemorazioni storiche di eventi passati, una volta, riguardanti i personaggi di una volta, e non i sottoscritti. Questo andrebbe attentamente, non dico ricordato, ma digerito e meditato quando leggiamo il racconto della Passione, perché se no è una lettura. Ci sono un sacco di sacre rappresentazioni sti giorni, ma le sacre rappresentazioni non hanno niente a che fare con le conversioni. Fare le commemorazioni della morte di Gesù da noi si dice come dar l'incenso ai muri. Per rendere l'idea, insomma, è qualcosa di che non ha niente a che fare con lo scopo per cui si celebra nell'Eucaristia, e non a caso nell'Eucaristia continuamente tutto l'anno e non una volta all'anno, l'evento della morte di Gesù con la sua portata di appello sconvolgente. Comunque mi pare che abbiamo raggiunto il tempo massimo, quindi adesso concludiamo la preghiera e poi possiamo continuare, se volete, sì, ragionare un po'.
Anche dall'altra volta veniva fuori che non è frutto neanche questo di nostra buona volontà, ma è frutto di grazia, perciò la domanda, la preghiera diventa...